Grazie Anna. Allora, ci troviamo a fare un piccolo viaggio con l'idea di ragionare innanzitutto sulla mobilità. Se facciamo pari a 24 ore la storia dell'umanità, per 23 ore e 55 minuti siamo stati nomadi, per 5 minuti sedentari. La mia sensazione è che stiamo ricominciando a essere più nomadi di prima, ci stiamo desedentarizzando. Perché dico questo? Beh, per esempio, lavorando su un po' di dati per scrivere questo libro, ho fatto un fottuto lavoro di analisi di dati di prima mano in questo lavoro, non sembra perché nascondiamo tutto, non c'è bibliografia, non ci sono note, sembra tutto semplice. Non lo è del tutto, ma non lo dico per il pietosismo, semplicemente per dirvi come sono arrivato a queste conclusioni che anticipano che iniziano questo discorso. Il PIL della mobilità, il prodotto interno lordo della mobilità, è un po' più del 10% del PIL mondiale. Il numero di posti di lavoro legato alla mobilità, uso la parola mobilità per adesso, quindi va dal turismo, è anche questo un po' più del 10% del PIL mondiale, scusate, del 10% dei posti di lavoro. E però, per esempio, la crescita del valore lordo della mobilità è addirittura superiore alla crescita del commercio mondiale, cioè cresce più veloce. Un po' di anni fa, pochi, hanno calcolato che avremmo avuto un raddoppio molto rapido del numero di voli internazionali, hanno fatto i conti che non si poteva raddoppiare il numero degli aeroporti perché consumano un sacco di terreno, e quindi hanno progettato degli aerei che raddoppiano la loro portata, e sono già in consegna adesso, per capirci. Ci muoviamo un casino, ci muoviamo per le ragioni più disparate, per dirla così con un po' di ironia, il mondo è diventato piccolino, ma tanto piccolino, se ci pensiamo. Ci si muove, sì, si dice che ci si muove per lavoro. È un po' paradossale, perché se voi chiedete a un immigrato o un immigrante perché vai via, dirà per lavoro, perché qua non si trova, o perché là non si trova, vengo qua perché voglio guadagnare di più. Però dopo che l'avete conosciuto un po' bene, che andate a cena insieme e gli richiedi perché sei immigrato, insieme alla ricerca di lavoro vengono fuori un sacco di altre motivazioni: curiosità, interesse, desiderio di vedere posti nuovi, anche per, mica solo per i turisti, anche per gli immigrati, desiderio di scappare dal controllo familiare, dal controllo sociale del villaggio, della città, della tribù, del clan, come volete voi, desiderio di fare esperienze anche di quelle che non si possono dire, voglio scopare con qualcuno di un'altra razza, voglio essere libero di fare comunque delle cose, voglio. E infatti le ragioni della mobilità sono tantissime. Disperazione, non si può più stare in un posto perché davvero le condizioni sono invivibili, perché è successo qualcosa, una guerra, una catastrofe naturale. La speranza di trovare qualche cos'altro. Tutte quelle che ho detto prima, ma pensate alla mobilità, il turismo normale, diciamo così, il vacanziero, il turismo congressuale e il turismo accademico. Oggi non c'è associazione sportiva, culturale, di volontariato che non abbia un livello regionale, nazionale e internazionale, che fanno il loro congresso, dagli scout alle cooperative, ecco. C'è tutto un tipo di mobilità legato a non saper cosa fare. I giovani di provincia, ma anche di città, il venerdì e sabato sera, molte transumanze del weekend si spiegano così: andiamo a berci la birra, facciamo 30 km, la birra la trovate anche qua, ma, però nel frattempo hai fatto 30 km e si è andata bene. idea. E vuoi andare in discoteca e vai comunque in un'altra città. Turismo sessuale, per quale gli italiani pare che siano i primi nel mondo. Chissà perché i congressi sono sempre in Thailandia, Cuba. Ma guardate che anche il turismo sessuale è più povero. Sfuggire dal controllo sociale. Tutti quelli che vanno con le prostitute, scusi quindi presenti, normalmente se sono di Bologna vanno a Ferrara, occhio bene, vanno altrove, se sono di Ferrara vanno a Bologna. E poi ci sono due grandi ragioni storiche per la mobilità, che sono la guerra e la religione, che esistono ancora, che muovono un sacco di gente, molta più di quella che immaginate, sia l'una che l'altra. E poi ci sono le migrazioni propriamente dette. Allora, quindi viviamo in un mondo di mobilità cospicua. Chi è questo signore qua? Questo signore si chiama Phileas Fogg. Vi dice qualcosa? È il protagonista del Giro del Mondo in 80 giorni. Questa è la prima edizione, 1883. Jules Verne scrive questo libro bellissimo, in cui si racconta una storia straordinaria, la straordinarietà, dal mio punto di vista, di osservatore dei fenomeni di mobilità e migrazione, non è che ha fatto il giro del mondo in 80 giorni, perché oggi ci mettiamo poche ore, quindi, ma che l'ha fatto senza mostrare documenti a nessuno. È lui che quando arriva Alessandria d'Egitto e negli altri porti va alle autorità doganali a pregarli di mettergli un timbro per poterli mostrare. Ma nessuno gliene frega niente di chiedere i documenti. E badate bene, non solo a lui, bianco, rappresentante della grande potenza coloniale, inglese, eccetera. No, lui quando passa per l'India incontra una fanciulla che insieme a Passepartout salva rocambolescamente da un tragico destino, se la porta in Inghilterra, che la sposa naturalmente, c'è lieto fine, neanche a lei chiede di più. È indiano. È fiction? No! Verne raccontava la pura verità. Oggi viaggiare, per quelli che hanno i passaporti buoni, no. Noi possiamo, gli italiani possono andare in 156 paesi del mondo senza visto. Lo trovate su internet, c'è il Passport Index, trovate tutti l'elenco. Ma un pakistano, un afghano, in una trentina di paesi, probabilmente quelli dove non è conveniente andare. Molti abitanti dell'Asia e dell'Africa non possono andare nei paesi vicini senza visto. E soprattutto non possono venire qua. Quindi cos'è successo? Che col tempo viaggiare per alcuni è diventato sempre più difficile. Nonostante questo aumento incredibile di mobilità, per il quale vi ho già esemplificato qualche dato, vale per noi. E infatti chi si muove di più nel mondo sono i più ricchi, i paesi sviluppati, dentro i paesi sviluppati i più ricchi, dentro i paesi meno sviluppati i più ricchi. Sono le elite che si muovono di più. Possiamo prenderla alla larga la definizione di o la superclasse globale che è sempre in movimento, che c'è a casa indifferentemente qui e là, eccetera, eccetera, ma anche gli altri. E questo è interessante. Allora, oggi viaggiare è più difficile di 30 anni fa. 30 anni fa era più difficile di 50, 50 era più difficile di 150 anni fa. 150 anni fa ci volevano solo i soldi per viaggiare. E lo spirito di iniziativa. Oggi ci vuole un sacco di roba più. Questo già ci spiega tutto quanto. Se non ci si può spostare legalmente, non ci si sposta. Questa è la risposta illusoria. La risposta reale è: non mi posso spostare legalmente, mi sposto regolarmente. Non posso. Ecco, qua c'è un paradosso pazzesco. Negli ultimi 30 anni tutti i paesi europei, Italia inclusa, hanno approvato delle leggi che man mano restringevano i criteri di ingresso. Prima si poteva entrare per lavoro, per ricerca di lavoro. per ricongiungimento familiare, per studio, per motivi religiosi, naturalmente c'era anche qualche rifugiato politico, pochi, pochi richiedenti asilo. Mano a mano noi abbiamo tolto tutte le possibilità di ingresso. Proviamo a fare un rovesciamento di prospettiva completo. Facciamo finta che io sono ghanese, non sembra, ma sono ghanese al vivo. E voglio andare in Italia o in Francia. Facciamo che voglio andare in Italia. Vado all'ambasciata italiana a Accra e dico: buongiorno, vorrei venire a cercare lavoro da voi. Da voi. Immaginate un solerte funzionario all'ambasciata che dice: va bene. Oggi mi dice proprio, ma immaginate che dice: va bene, mi devi portare, ma ci sono delle condizioni. Mi devi portare la famiglia penale pulita, e lui mi arriva dalla porta. Poi gli chiedo: ma quanto vuoi stare in Italia? Ma un anno per iniziare. Un anno, ti devi pagare l'assicurazione, infortuni, malattie, eccetera, per un anno anticipata, tutta. Così se ti fai male non sei a carico nostro. Poi ti devi pagare anche il viaggio di ritorno, così se finisce il tuo periodo o se ti comporti male, io ti rimando al tuo paese a spese tue, il tuo paese è obbligato a riprenderti, eccetera. Quella che vi ho raccontato è fiction, è fantasy. 30 anni fa no, 50 anni fa era la normalità. C'è qualcosa di perverso in questo meccanismo, perché se lui venisse gratis, cioè alle condizioni che abbiamo detto, cioè gratis per il paese d'origine, lui spende un po' di soldi, certo, sempre molto meno di quello che dà il trafficante di carne umana. Viaggia con molta più sicurezza, prende l'aereo, viaggia velocemente, dopo vi dirò qualcosa su questo, arriva qua, e noi abbiamo tutti i dati su di lui. Oggi noi non possiamo regolare, non possiamo farli rimpatri, perché il paese d'origine può sempre dire: tu dici che è del mio paese, secondo noi no. Oppure può dire anche un'altra cosa: tu dici che è del mio paese, ah è vero, ma non lo vogliamo lo stesso. Uno Stato sovrano lo può fare se non ci sono degli accordi di rimpatri, che costano giustamente. In una situazione come quella che vi ho raccontato, di normalità, di fisiologicità, si potrebbe fare. Io direi un piccolo master a carattere internazionale, in inglese e in arabo. Dovevo partire con una settimana di lezioni a Padova, una trentina di persone, in gran parte provenienti da paesi arabi. Tutti quelli che venivano dal Maghreb, Marocco, Tunisia, eccetera, non sono riusciti ad aver visto il tempo. È la normalità della loro vita, mesi di anticipo sulla richiesta, ma no, deve venire una settimana a studiare, poi torna indietro, ha già il biglietto di ritorno, ma no, c'è il terrore, chissà cosa vogliono fare dopo. Ma non pensano agli attentati, basta l'idea che vogliono fermarsi fuori. Paradosso, tutti quelli che venivano dall'Arabia Saudita, quel paese del Golfo, eccetera, sono arrivati tutti, è impressionante. E quindi, se uno dovesse fare un parallelo col terrorismo, c'è più vicino all'Arabia Saudita del Marocco. Ma, ok. Questa è una delle prime ragioni che non spiegano l'immigrazione, ma raccontano un dato, cioè le diseguaglianze globali sono in aumento esponenziale, però. Lo trovate lì ai dollari, quindi nella media dell'Unione Europea il PIL per ciascuno di noi è di quasi 40.000 dollari, l'Africa subsahariana quasi 4.000, quindi un decimo. Il PIL di una serie di paesi, di quelli dove sono maggioritari richiedenti asilo da noi, sono 700, 800, 1.200 dollari l'anno. Allora non bastano a spiegare l'immigrazione, perché la maggior parte della gente non si sposta comunque. L'esempio contrario ce l'abbiamo in Europa. In Europa, come sapete, c'è la libera circolazione, non possiamo andarci in giro liberamente per l'Europa, non ci possono fermare. in Germania il reddito pro capita è un po' più del doppio di quello greco e i salari tre volte tanto. La Grecia non si è trasferita in Germania, ok? Quindi la maggior parte della gente non si sposta lo stesso anche se ci sono le condizioni. Però un dato significativo, questo dato è ancora più significativo, l'aumento della popolazione, o meglio, non tanto l'aumento in cifra assoluta, perché se c'è aumento in cifra assoluta, ognuno sta a casa sua, si sta un po' più stastini, ognuno a casa sua. Quello che mi interessa di più è questo qua, in particolare l'inizio, la popolazione over 60. Noi stiamo invecchiando rapidamente. 2050 gli over 60 saranno il 35%, giusto per capire, oggi il Friuli, che è il paese, la regione messa peggio dell'area nordestina, ma anche in Trentino, per ogni under 15 ci sono due over 65, tutti problemi, diciamo così eufemisticamente, dell'under 15, poverino, che ne è consapevole. Ecco, in Africa passerà al 2050 dal 5 al 9%, ma vedete la frase sotto. Diversi paesi, hanno, soprattutto in Africa, hanno un'età media sopra i 20 anni, alcuni addirittura vicino ai 15. Questo è un indicatore un po' più interessante, predittivo o qualche cosa. Questa è la strada che fanno per andare qua e qua. Sapete qual è il tempo di percorrenza medio di questo viaggio? Quante ore? Quanti giorni? Le interviste fatte con quelli che stanno lì e i percorsi fatti accompagnando alcuni di questi ci dicono che la durata media del viaggio è un anno e sette mesi. Provate a pensare voi di metterci un anno e sette mesi. Certo, se avessi preso l'aereo, da qua a qua sono tre ore. Tre ore, ma non potevano scegliere altrimenti. Un anno e sette mesi, degli anni migliori della vostra vita, si dice. Ecco, anche questo ci dice qualcosa. Brodel raccontava un Mediterraneo largo una settimana, i nostri migranti negli Stati Uniti ci mettevano 4-5 settimane di bastimento, che era già un sacco, contro le 6 ore di volo oggi. Qua un anno e sette mesi. In più ci sono altre ragioni che spingono il movimento. Più che l'indicatore demografico, il sesso stretto, pensate, c'è un indicatore importante che è il tasso di urbanizzazione. Perché nella storia delle migrazioni tipicamente c'è la prima migrazione campagna-città, area rurale, area urbana. Poi te ne vai eventualmente dopo un po' che ti sei socializzato alla vita urbana, dici ok, provo a fare un altro salto, vado nella capitale del paese ex coloniale, per esempio. Fino al 2015, proprio di pochi anni fa, in quegli anni lì, metà della popolazione del mondo è urbanizzata. Nel 2050, manca pochissimo, un po' meno, saranno, anzi nel 2030, saranno due terzi. Noi sappiamo già che all'ingrosso un po' più di 800 milioni di persone saranno sì urbanizzati, ma vivranno negli slums, nelle favelas. Quei posti lì, se qualcuno ne ha visto, qualcuno che c'è stato, capisce che sono posti da cui uno va via volentieri. Allora, se hai fatto quel primo step, il primo gradino, quel primo viaggio dalla campagna alla città in quelle condizioni lì, dopo prosegue volentieri, diciamo. In più c'è anche, ci sono anche altri fattori, provate a pensare quello che si chiama in Africa il land grabbing, o meglio ancora il green grabbing, perché sono le terre migliori, grabber, prendere. Le terre più fertili dell'Africa sono state acquistate da imprese cinesi, europee, americane, ovviamente, per un totale di circa 300 milioni di chilometri quadrati, che più o meno vuol dire la Francia, la Germania, la Svezia, l'Italia, eccetera, qualche altro piccolino, Belgio, Lussemburgo, mezza Inghilterra. Quest'area qua è un'area enorme, è quella migliore, non è buona. Allora, nonostante questo dice partono, allora cosa potremmo fare? Aiutiamoli a casa loro. Io sono d'accordo. Dove se no? Aiutiamoli a casa loro. E questo è quello che spende l'Italia in cooperazione allo sviluppo. Siamo arrivati quest'anno, 2017, per la prima volta, allo 0,2% del PIL, l'obiettivo era lo 0,7% che si sono dati i paesi europei. Lo 0,2% del vostro salario medio, per chi lavora o lavorerà spiegabilmente un giorno o l'altro, equivale a un caffè al mese. Se è vero che la consideriamo una delle grandi questioni del mondo, quella della mobilità e della migrazione, beh, stiamo investendo così. E un terzo lo stiamo spendendo per i richiedenti asilo qui. Aiutiamoci a casa nostra. C'è anche un altro dato interessante. Questi sono cifre molto recenti, gli aiuti di tutto il mondo all'Africa, 51 miliardi di dollari. Gli investimenti stranieri diretti sono quelli che investono direttamente le imprese. Io conosco grandi imprenditori, di quelli che avevano 20 anni fa delocalizzato nell'est Europa, 10 anni fa in Cina, che stanno delocalizzando dalla Cina e si puntano tutti sull'Africa, che nel mondo economico finanziario tutti dicono è la grande frontiera dello sviluppo dei prossimi anni. E loro che sono astuti investono lì. Questo dato è interessante. Chi si aiuta meglio sono loro, le rimesse agli emigranti sono i soldini che gli emigranti qua mandano all'Africa. E sono gli unici, no, anche molti di quelli degli investimenti e una parte di quelli della cooperazione, ma sono tutti soldi buoni, perché vanno direttamente alle famiglie, non vanno a corrompere l'elite, non vanno a ingrassare i ceti parassitari, le oligarchie, i militari, eccetera, vanno tutti alle famiglie in consumi, che è positivo per lo sviluppo, e in investimenti, terreni, case, attività nuove quando torno, eccetera. Tradotto, uno potrebbe dire, se vogliamo aiutarli a casa loro, facciamolo venire un po' qua. Quando migrarono gli italiani, negli anni 50 ancora, ci sono i verbali di riunioni del Consiglio dei Ministri in Italia, in cui si diceva, bisogna che ne mandiamo di più, apriamo valvola di sfogo, via, perché uno, abbiamo tensioni sociali qua. Due, abbiamo bisogno di soldi. In diversi paesi le rimesse degli emigranti sono non la prima, ma la seconda, la terza posta attiva del primo, delle entrate. Proseguiamo il nostro ragionamento sulle migrazioni globali. Qua vedete alcune cose interessanti. Al primo posto ci sono gli Stati Uniti, non è una novità, è da sempre così. Da parecchi decenni che gli Stati Uniti sono il primo paese di immigrazione. Vedete la Germania, questa è una novità, è dal 2015 che non è fatto entrare 1 milione in una volta sola. Poi trovate altri paesi così. Come questi magari non ci si aspettano, questi qua. Paesi del Golfo, a proposito di immigrazioni, sono paesi che hanno una percentuale di immigrati variabile tra il 90, il 95, il 97%. Dubai, Kuwait City, Qatar, Doha, un po' meno Arabia Saudita, pure vedete che ne ha parecchi, cioè, un po' meno per noi, diciamo, c'è tantissima migrazione, c'è molta migrazione dall'Occidente, ma c'è tantissima migrazione, hanno questa doppia migrazione, diciamo. Intelligenti, intellettuali, gente preparata, eccetera, dal mondo, dall'Europa e dagli Stati Uniti. E poveracci che costruiscono le infrastrutture essenzialmente dall'India, un po' dall'Africa subsahariana, già l'India, scusate, dall'Asia, Pakistan, Bangladesh, eccetera, e dall'Africa subsahariana, da altri posti così. Con, diciamo, una parte sono liberi e vivono in queste città cosmopolite, gli altri no, vivono in posti loro. Però, e poi troviamo altri paesi, no? Dove ci si aspetta tradizionalmente. All'11° posto ci siamo noi, non dovrebbe stupire, siamo nel G7, siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa dopo la Germania. Ecco. E guardiamo questi. Allora, fin qui va bene, niente da dire, la sorpresa arriva qua. L'Italia in cifra assoluta è poco dopo gli Stati Uniti, cioè è 3-4 posti sotto, ma in cifra, in numeri proprio, non in percentuale, in cifra assoluta è proprio poco sotto gli Stati Uniti. Questo già ci dice che il mondo è cambiato. Quando vi dicevo che ci stiamo desedentarizzando, quando ho cominciato a occuparmi di immigrazione 30 anni fa, c'erano i paesi di emigrazione e i paesi di immigrazione, punto. Oggi non esistono più, io mi sono passato al bilancio migratorio, poi arriviamo all'Europa, ma di tutti i paesi dell'Africa, tutti, non ce n'è praticamente nessuno che abbia solo persone in ingresso o in uscita. Te ne entrano 800.000, ne escono 400.000, né? E così via. Perché è così? Perché il mercato si è segmentato in maniera sempre più complessa. Guardate questo, ho sbagliato, va bene. Sono mica tutti insegnanti di inglese, però ci sono. Ma guardate in Europa, cos'ha di caratteristico queste due tabelle, questa doppia tabella? Che i primi 4 paesi sono gli stessi. Allora, le percentuali sono diverse, pensate alla Germania, 350.000, 1,5 milioni, cioè c'è una bella differenza. Il Regno Unito è già la metà, per 10 che vanno in Inghilterra, 5 escono, ogni anno. La Francia è quasi equivalente, la Spagna sono di più quelli che escono, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, la famosa invasione degli orsi in Sicilia. L'Italia siamo lì, abbiamo ancora un po' più di ingressi, ancora per poco, ok? E questo ci dice qualcosina di interessante come potete immaginare. Allora, abbiamo visto che dall'Africa comunque andranno via molto di più perché aumenta la popolazione giovanile, gli portiamo via delle risorse, del grabbing, delle risorse minerarie, eccetera, eccetera. C'è un bel proverbio africano che dice, me l'ha raccontato, mi dicono che viene da un bel, l'ha raccontato in Senegal. Se tu vai all'alveare e porti via il miele, le api ti seguono. Ecco, non è male applicarlo anche alle migrazioni. L'Europa è diventata l'America dell'Africa, ok? L'America vale sempre di più, ma è più complicato, è più lontano. E allora abbiamo anche questo elemento qua che ha qualche significato. La mobilità, la circolarità. Questo non c'entra niente con le migrazioni, come potete intuire. Nel mondo è il 3,3% della popolazione mondiale che vive in un altro paese, cioè che è migrato. Tanti, nei paesi sviluppati sono di più, sono circa l'11%. Ovvio, vai dove c'è il lavoro. In Italia siamo un po' più sotto, l'8,5% della popolazione è straniera. Ma perché vi ho fatto vedere questo? Perché tu dici, le migrazioni sono tante, dipende dal punto di vista. Questi sono alcuni brand globali che voi conoscete. Riuscite a immaginare un mondo in cui andando al supermercato qua vicino trovate solo il 10% di merci, o l'8% di merci straniere? Riuscite a immaginare un mondo in cui ascoltate solo l'8% di musica straniera e vedete solo l'8% di film straniero? Vi facessero un referendum, direste di no. Votereste contro un mondo così schifoso. Perché di fatto è questo che pensiamo. Ecco, no, giusto per riequilibrare alcuni dati. Ci aspetteremmo, osservare gli squilibri globali, eccetera, che le migrazioni fossero di più, tutto sommato. Questi sono i dati europei. La cosa interessante, secondo me, è che la gente in Europa si può spostare liberamente, come abbiamo visto. È anche interessante questo, che proprio perché può spostarsi liberamente, se uno di noi va a vivere in Germania, in Inghilterra, non è che pensa necessariamente che il suo svuoto definitivo, anche se si innamora lì, ma raramente, in una percentuale relativamente modesta, si chiede anche la cittadinanza di quel paese. Perché tanto c'hai tutti i diritti riconosciuti, che te frega. Invece, se vieni da fuori, da un paese non europeo, sei più motivato. Perché una cittadinanza forte vuol dire un passaporto forte. Giusto per farvi un esempio, noi abbiamo una legge folle che ha votato tutti i partiti, che ha dato il diritto di chiedere la cittadinanza a tutti i discendenti di italiani che stanno in Argentina, in Brasile, in giro per il mondo. Per cui c'è gente che ha un bisnonno italiano o una nonna italiana e che si sta inventando delle improbabili radici italiane e chiede la cittadinanza italiana. E noi dovremmo dargliela per legge, ma le nostre ambasciate hanno ricevuto l'indicazione di dire piano, sto fermo, piano, con l'imitazione di Cross, e state fermi, piano. fate melina, perché? Perché sono in questo momento parecchie centinaia di migliaia. E non è gente spinta dall'irrefrenabile desiderio di andare a vedere i luoghi ancestrali in cui viveva la famiglia. Non gli potrebbe fregare di meno. Vogliono il passaporto italiano non per venire in Italia, per andare negli Stati Uniti senza visto. Per dire quanto vale un buon passaporto. Va bene. Vediamo l'Italia, sull'Italia non vi ho messo il dato, diciamo, della bilancia migratoria, ma un dato che secondo me è più significativo, la bilancia demografica. Oggi che gli arrivi sono in calo, allora, noi la popolazione in calo, gli italiani fanno pochi figli. Ci sono per fortuna gli stranieri che fanno un po' più figli, ma nonostante tutto a tutte le persone che nascono italiane e straniere sono meno degli solo italiani che muoiono. Dico solo italiani perché gli stranieri sono un po' più giovani, mediamente muoiono anche loro. perché madre natura ha deciso così, ma poi da qualche anno. E non solo, adesso pochi lo sanno, ma nella maggior parte delle regioni italiane gli stranieri residenti sono in calo, per esempio nel Veneto dove lavoro io. Quest'anno sono meno dell'anno scorso. Perché? E questo è interessante, perché fanno esattamente come noi. Vanno dove c'è il lavoro. E tipicamente questa è una perdita secca, come è una perdita secca quella dei ventenni che vanno lì. Gente che ormai era qua da 10-15 anni, benissimo integrata, 10-15 anni è il tempo per ottenere la cittadinanza, ottenuta la cittadinanza, libera circolazione. Ciao Italia, Germania, arrivo, più o meno. Quindi, come dire, al netto di tutto quanto, persino gli arrivi attraverso gli sbarchi, che lo vedremo, non dovrebbero arrivare così, ma arrivano, ma dopo ne parliamo, faremo un ragionamento su questo, non arrivano a compensare il calo demografico. Tradotto, ogni anno siamo di meno in questo paese, contando tutti, forse esclusi gli animali domestici. E ogni anno siamo di meno, e invece, se calcolassimo, qualcuno l'ha fatto, quanti sono i discendenti di italiani all'estero, quindi noi speriamo che chiedano tutto il passaporto, ma no, qualcuno ha provato a calcolare quanti sono, calcolando i matrimoni misti, più i figli di coppie italiane, eccetera, eccetera, all'estero, i loro discendenti, si calcola che siano una sessantina di milioni di persone. Cioè, se non fossero andati via, probabilmente oggi saremmo il doppio e sì, saremmo stretti. L'effetto degli immigrati qua. Questa prima parte potremmo titolarla non aiutiamoli a casa loro, ma aiutiamoci a casa nostra attraverso di voi. Vale solo per noi, spero. E la differenza è clamorosa, sono dati ufficiali. Gli immigrati versano 8 miliardi di euro di contributi sociali e se ne prendono per ora 3 miliardi, perché in futuro ne prenderanno di più, perché man mano anche loro invecchiano, come dicevamo. Ma per adesso il dato è questo. La differenza, 5 miliardi, cosa ci fa l'INPS con 5 miliardi? Paga 640 mila pensioni di italiani. Non è tutto così però, perché questo è quel che riguarda l'INPS. Poi ci sono altri tipi di costi però, costi sociali, costi di culturali, costi d'altro genere. Quindi a essere onesti poi all'incirca, diciamo, si spendono altri soldi, anche se non di quello che si dice. Per esempio, tipicamente c'è questa idea confusa che ci siano un sacco di case popolari che vanno agli immigrati. Ricordate quello che dicevo prima, gli immigrati sono l'8,5% della popolazione italiana. Nonostante più dell'80% della popolazione italiana sia proprietario di casa, siamo il paese in Europa e credo nel mondo che ha la più alta percentuale di proprietario di casa, e siamo il paese in Europa e credo che ha il più alto tasso di seconde case in proprietà. Nonostante questo, anche le case popolari, gli stranieri sono meno dell'8,5% quelli che sono dentro le case popolari. Per cui neanche su questo è quello che si dice, però ci sono altri tipi di spese. Per esempio sulla sanità ci si dice, gli studi ci dicono che più o meno sono sottorappresentati delle cure, quelle importanti, in particolare quelle che costano di più. Quelle che costano di più sono quelle degli anziani. Uno studio che mi piacerebbe approfondire, perché non sono convinto che sia proprio così, ma dice che circa la metà della spesa sanitaria di una persona avviene negli ultimi 3 anni di vita. Invecchiamento della popolazione. Però nel grosso quello che succede è più o meno questo, cioè che 8,5% della popolazione producono l'8,9% del PIL. Secondo degli studi dell'OCSE comparativi in vari altri paesi, alla fine dicono: sapete che c'è, dal punto di vista economico, gli immigrati ovunque nel mondo si autopagano la loro presenza, cioè comunque non sono a costo. Vediamo che in alcuni settori è molto di più, ma in altri settori meno. Sono anche un po' di più lavoratori, cioè sono il 10% della forza lavoro, però curiosamente guadagnano mediamente 7.500 euro all'anno in meno. Ignoro perché. Pensateci voi. Ok, allora cosa succede? Come abbiamo detto, la tragedia però, ed è una tragedia, è che siccome abbiamo bloccato gli arrivi regolari, arrivano irregolarmente. Ha senso che arrivino irregolarmente? No, ovviamente. Dopo vediamo perché. Però vediamo che ultimamente sono in calo. C'è stata quella grande botta del 2015, il grosso è andato tutto in Germania. E poi adesso il calo, i motivi eccetera li vediamo dopo, ma intanto teniamo presente questo: è il calo, è una buona notizia. In realtà mettiamola così: ogni anno l'Europa perde 3 milioni di persone, ribadisco 3 milioni di persone dal 2015 al 2050, che andando in pensione non sono sostituite da nessuno, perché quelli che dovrebbero sostituirle non sono nati. Paradossalmente sono posti di lavoro che prima c'erano e dopo non ci sono più. E sono sostituiti un po' dalla domanda di lavoro, quanti imprenditori che non riesco a trovare le persone che servono, e poi da altre cose, l'automazione per esempio. È un grande incentivo all'automazione questo, per cui può essere vantaggioso. La manodopera a basso costo, soprattutto se è a basso costo, potrebbe essere un danno globale. Vediamo questo esempio. Però sono in calo. Allora, però dicevo che in Europa 3 milioni di persone l'anno, traduco dal 2015 al 2050, 3 milioni di persone l'anno fa 100 milioni. Evaporati, spariscono. Allora, 3 milioni che si perdono, 250.000, 300.000, 500.000 che arrivano, non è un problema, è un pezzo della soluzione, se arrivassero in un'altra maniera. Perché il problema vero è questo qua. È sparito l'audio, non importa. Tanto erano le persone. Ma queste immagini sono state girate l'estate scorsa su una spiaggia spagnola vicino a Cadice. Vedete queste persone, scurette di pelle, che sono arrivate dal Marocco e vanno lassù e spariscono, si perdono. Al di là del contrasto, che è agghiacciante di suo, estremamente significativo, tu stai lì che stai prendendo il sole, vorresti diventare nero, ma non proprio troppo, e stare tranquillo e goderti le tue meritatissime vacanze, qua vedete, scusate, i gommoni, no? Adesso vi racconto qualcosa su questo. Si vedeva prima che c'era l'acqua dentro, l'acqua e le taniche di nafta, si vedevano benissimo. L'acqua salata insieme alla nafta che si perde eccetera produce degli effetti devastanti. Sono tutti strapieni di ustioni pazzesche quelli che stanno dove c'è l'acqua e c'è sempre. E ci sono le fotografie, il medico di Lampedusa ne ha una collezione di fotografie terrificante. Ma quello che volevo dire è che qua la distanza era Marocco-Spagna, cioè niente in confronto alla distanza Libia-Italia, anche solo metà strada, perché poi ve lo racconto, su dei gommoni poco più grandi di questo, che fanno esattamente quella fine lì tutti quanti. Sono gommoni cinesi, le chiamano refugee boats. Io sono andato a cercare su, ma ve l'ho detto che funzionava così, su Alibaba. Alibaba è l'equivalente cinese di Amazon, solo che è più grosso, giusto per dire come c'era il mondo. E li trovate lì. 300 euro, 300 dollari, ve li portate a casa, ve li portano a casa. Li gonfiate così e ci caricate su 30, 40, 50, 60, 80, 100 persone a 2, 3 mila dollari cada uno. E sì, perché quello che non abbiamo detto fino adesso è il senso di questa operazione complessiva. Noi chiudiamo le frontiere, impediamo alle persone di arrivare, non è che non arrivano, se ne fa carico qualcun altro. Chi? I peggiori del mondo, le mafie transnazionali. Cioè noi abbiamo regalato un mercato che prima non c'era, perché si pagavano il visto che venivano qua, un mercato intero alle mafie transnazionali. Ve la dico con un altro esempio, è esattamente la stessa cosa. Immaginiamo che d'ora in poi vietiamo, non facciamo più entrare regolarmente, come invece accade adesso, i liquori stranieri. Non è che non entrano più, perché noi non è che non beviamo più vodka, bourbon, whisky, eccetera. Chi li porterà? Quelli che li portavano una volta quando erano vietati. Le mafie transnazionali. Cioè, se ci pensate, gli stati sovrani, lo Stato di diritto, ha dimesso un pezzo della sua sovranità per regalarlo alle mafie transnazionali, a quelle cittadine. Quel denaro lì viene investito anche da noi, molto da loro e in parte da noi. In borsa, acquistato aziende, eccetera. Si aggiunge al denaro sporco delle mafie transnazionali, del traffico di droghe, eccetera. Ho lasciato la parola inglese perché mi piace, casualties è carino, perché sembra che accada per caso, ma vuol dire morti. La frontiera mediterranea è diventata, frontiera sui generis, è diventata la frontiera più pericolosa del mondo, perlomeno del mondo sviluppato, molto più per esempio del confine Messico-Stati Uniti, su cui peraltro ne sappiamo di più. Ci sono un sacco di film, di romanzi, eccetera, anche questi che muoiono nel deserto e gli scheletri che si trovano in giro, ne muoiono di più nel Mediterraneo, solo che il mare fa il suo mestiere, poi noi mangiamo il pesce, ma... e... in realtà non sappiamo neanche quanti sono esattamente. Perché non lo sappiamo? Io ho provato a fare un confronto tra il mio libro su pubblicità progresso. Nel libro c'è una montagna di dati in più, sa che ne ho in più naturalmente. La conferenza non lo sostituisce. Però lo introduce. E il periodo dello schiavismo, i morti sono stati di più. Si calcola tra il 10 e il 15% delle persone trasportate. Qual è la differenza? Che allora, in particolare dal 500 all'800, ma soprattutto nella parte del secolo e mezzo più vicino all'800, abbiamo dei registri dettagliatissimi. Perché se morivano degli schiavi nel viaggio verso Haiti, Honduras o la Louisiana, era merce che perdevi, dovevi darne conto agli azionisti, perché quella merce lì si vendeva all'arrivo e quindi era prezioso. Loro vengono venduti alla partenza. Se anche la merce si deteriora lungo il viaggio, scusate se non ho questa metafora, chi se ne frega? Abbiamo racconti devastanti di trafficanti che coi remi tirano giù le persone. Quando i gommoni, come quello di prima, cominciano a perdere, li butti giù un po'. A al punto che le percentuali potrebbero essere, sì, sono di meno, anche se non sappiamo tutti quelli che muoiono, perché guardate anche quelli di terra, dove è più facile contarli, non sappiamo, li troveremo gli anni prossimi sulle montagne dei Balcani, come oggi troviamo i soldati della prima guerra mondiale quando si sciolgono i ghiacci. Però se noi parametrassimo, provando persino a fare sto conto un po', le percentuali di morti per la lunghezza del viaggio, forse, ma forse non muoiono di più adesso, non è una bella gara, non mi interessa qual è il risultato, però è una conseguenza non casuale, necessitata, di questo tipo di mercato. Per cui accade che abbiamo questi signori qua, i richiedenti, espressione che non si usava fino a pochi anni fa, inesistente anche in genere di migrazione, certo che se ne parlava, ma richiedenti asilo fino a un po' di tempo fa erano giusto quelli che venivano dall'est Europa prima della caduta del muro di Berlino, per capirci, i dissidenti sovietici, ungheresi, polacchi, quelli scappati dal concilio dopo il golpe di Pinochet come eccezione, poca altra roba. I boat people vietnamiti che siamo andati a prendere noi, era ancora un periodo in cui eravamo più buoni. E abbiamo questo fenomeno strano dei richiedenti asilo. Strano, sì, per forza. Perché la cosa funziona così. Noi abbiamo detto all'universo mondo, voi non potete più entrare regolarmente. E allora arrivano irregolarmente. Quando arrivano irregolarmente, ne salviamo un po', abbiamo degli elementi di umanità significativi, li salviamo, li portiamo a casa e gli diciamo, voi non siete migranti, però siete richiedenti asilo, glielo diciamo noi, volete rimanere qua, vediamo se siete richiedenti asilo, sì. Cioè abbiamo noi messo in piedi un meccanismo in cui intanto gli diciamo sostanzialmente, diteci una balla, perché la maggior parte non è richiedente asilo, la grande maggioranza non è, che è ancora più alta di quelli che ricevono il diniego, cioè non gli viene dato il permesso per richiesta d'asilo. Non sono richiedenti asilo, ma siamo noi che diciamo le cooperative, no? Quelli che li ospitano, mi raccomando, li istruiscono. Vai alla commissione e gli dici che sei perseguitato per motivi tribali, religiosi, che c'è Boko Haram, se sei nigeriano c'è Boko Haram, ma Boko Haram c'è in una regione della Nigeria, non in tutta la Nigeria. Piuttosto che niente, di che sei gay. Ecco. Capite l'assurdità del meccanismo? Se ci pensiamo davvero. Non ci avevo veramente pensato così neanche io, sono 30 anni che mi occupo di immigrazione, l'ho realizzato l'estate scorsa, che è perverso. Cioè, studiando da vicino i dati, cercando di capire. Perché aumentano? E perché aumentano? C'è un altro modo di entrare? No. C'è un altro modo di rimanere? No. E allora abbiamo richiedenti asilo, a cui nella maggior parte dei casi, il 60%, daremo il diniego, cioè gli diremo non sei un richiedente asilo. Gli altri non sono riconosciuti rifugiati politici, che è una minima parte, ma gli altri ricevono pure la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria, che sono come dire, abbiamo capito che non sei un richiedente asilo, ma vabbè, ti diamo comunque la possibilità di rimanere qua, di lavorare qua. Ok? All'ingrosso è questo. Ma il 60% riceverà un diniego. E cosa succede dopo? Se ne torna al suo paese. Cioè noi produciamo clandestinità, produciamo irregolarità. A causa di questo meccanismo. Questo è un altro problema nel problema. È una piccola bomba all'orologeria. Sarò molto politically incorrect parlando di questo tema, perché mi agghiaccia. Allora, la sigla ufficiale MSNA, orrenda naturalmente, vuol dire minori stranieri non accompagnati. Bene, minori stranieri non accompagnati. E noi cosa ci immaginiamo? Bambini, ragazzini, bambine, ragazzine che arrivano attraverso l'Italia perché scappano dalla guerra, hanno perso i genitori, sono orfani. E una quota piccola è effettivamente in questa situazione. Qualcuno ha vissuto storie drammaticissime, i genitori li hanno persi durante il viaggio, li hanno visti annegare. Abbiamo perso questi due. Però non si spiega quello che da questa tabella non si vede. Com'è che sono quasi tutti maschi e quasi tutti diciassettenni? Allora, tanto non accompagnati non sono. Hanno capito, gli hanno spiegato, che coi minori c'è diciamo, un trattamento di favore e le famiglie, i clan, le famiglie allargate, si organizzano. Se fossero aperte le frontiere, partirebbero i genitori. Ma siccome sono chiuse, partiamo i ragazzini. E che cosa produciamo attraverso questi degli infelici? Perché noi li mettiamo in comunità e li scriviamo a scuola e loro scappano dalla comunità e dalla scuola. Perché? Perché hanno un mandato preciso, devi fare soldi e mandarli alla famiglia. Per cui non vorrebbero studiare, ma non possono. C'hanno i loro cugini, la migrazione è una storia di cugini, secondo, terzo, quarto, quinto, diciottesimo grado, ma cugini che vegliano, tu devi mandare soldi. E allora scappi dalla scuola, non sarai istruito, scappi dalla comunità, non entrerai nel lavoro regolare. Entrerai dove? Provate a immaginare. Una parte riesce a scappare in un altro paese, a raggiungere magari parenti altrove, che sono quelli più fortunati, che sono anche zone, paesi in cui la protezione dei minori è una roba molto più seria. Gli altri no, sono figli. Dopo pochi mesi diventeranno un anno, diventeranno maggiorenni. È un frutto anche questo di questo meccanismo. Dai Balcani, da altre zone così, sappiamo anche di storie, altro che minori non accompagnati, arrivano in macchina con la famiglia, via terra, passando la frontiera, poi la famiglia li lascia qua. E l'altro pezzo di verità, perché bisogna essere onesti, se si vuole, come dire, ragionare sulle migrazioni in generale, bisogna anche raccontare tutti i pezzetti, tutte le sfaccettature. Per esempio, ho tolto la slide, farla più breve, ma i missili, 50.000 persone l'anno, in grande maggioranza stranieri e minori, scompaiono dai radar ogni anno in Italia. Quello che non va, allora vediamo, il trafficking ovviamente, cioè l'aver affidato alle mafie tutto il meccanismo, la violenza che implica, la violenza che subiscono loro durante i 4-5 paesi che attraversano fino a Libia, e però è anche una violenza più piccola, certo, ma io considero una violenza anche quella che viene fatta alla fine del percorso sui territori. Ti sbattono lì 200 persone, 50, 1000, apro una caserma di 800 posti nel tuo paese, eccetera, non ti dico niente, lo fai, punto. Con le conseguenze che questo provoca. Salvataggi, perché lo pongo tra quello che non va? Ci mancherebbe che non si salvano le persone, il mare, lo dice anche il codice del mare, è un reato non salvare, e per fortuna. Quello che voglio sottolineare è un ragionamento che ho fatto a lungo nel periodo della crisi con le ONG, che era stupido anche chiamarla così, perché le navi militari fanno esattamente lo stesso lavoro che fanno le ONG, cioè salvano le persone, solo che i militari ne salvano ancora di più, perché i dati che abbiamo delle operazioni di Mare Nostra, cioè la gran parte è stata salvata dalla Guardia Costiera della Marina Militare, ok? Non dalle ONG. Detto questo, se tu vuoi fare lavoro umanitario seriamente, io in quell'estate lì, però l'estate scorsa, ero in interlocuzione continua con i miei amici che sono presidenti, segretari, direttori delle ONG, quelle che puntano, quelle che discutendo con loro di alcune cose, perché secondo me c'è un problema. Se tu salvi delle persone, vi racconto una cosa, quando noi risalvavamo il limite delle acque territoriali italiane, ogni tanto arrivavano questi barconi, più o meno fatti scelti, ma insomma erano navi. Tant'è che quando andavano giù di brutto, il naufragio di Lampedusa, 300, 700 persone che muoiono. Ci sono i racconti di come è andato, tra l'altro. All'inizio c'era fuori una barca che era di lampedusani, ma era un po' in rada, erano fuori a pescare a farsi una grigliata. Di notte sentono, diciamo, senti gabbiani oggi. E poi erano voci umane, questa grande nave che affondava con la nafta, eccetera, per cui vanno, primi chiamano la guardia costiera, ma intanto provano a salvarli loro, terrorizzati perché centinaia di persone in mare, se si aggrappano tutti sulla tua barca vai a fondo anche tu, prendendoli uno alla volta, così che gli scivolavano, mi hanno raccontato che gli scivolavano dalle mani, perché c'era una, mi hanno perso, quindi dicevo, papà, vieni, vieni. Però, quando li salvavi al limite delle acque territoriali italiane, venivano con delle barche di un certo tipo. Poi siamo andati a prenderli nelle acque territoriali. Adesso che siamo al limite delle acque territoriali libiche, qual è l'effetto collaterale? Che hanno smesso di usare le barche, usano quei gommoni che abbiamo visto prima. Un po' prima di arrivare al limite delle acque territoriali, le lasciano andare alla deriva, smontano il motore, così se lo riciclano una volta dopo. Risultato? Cala il prezzo, aumenta la domanda. Ora, chi fa lavoro umanitario non può non porsi il problema di tutta la filiera, dall'inizio alla fine. Chiaro che il mare li devi salvare, ma devi fare in modo che non partano più in quella maniera lì. Su come si può discutere. L'irregolarità, oggi si calcola che il 2% della popolazione europea è in condizione di irregolarità, 10 milioni di persone. Guardate che un'irregolarità tira l'altra, non puoi avere lavoro irregolare e quindi cosa farai? Non puoi avere una casa in regola e quindi il minimo che succede è che aumenti la quantità del nero circolante e così via, tutto questo. Conviene? Io credo che il 2% sia già troppo. C'è una fisiologia dell'irregolarità nella storia dell'immigrazione, c'è sempre stata, riuscivano a scappare, c'erano alcuni, persino Ellis Island che è un'isola, riuscivano a infilarsi dentro sulle navi regolarmente. Abbiamo le storie per esempio dei bambini invisibili italiani che erano in Svizzera, i genitori lavoravano là, portavano i bambini e li tenevano in questi appartamenti con le tapparelle chiuse per anni, non uscivano, non facevano rumore per evitare di essere scoperti, sono usciti dopo anni quando riuscivano a regolarizzarsi. Cioè una quota di irregolarità c'è sempre stata. Ci sarà sempre, per quanto si possano perfezionare i controlli. Ma avere milioni di persone con rischio che aumentino, non credo che sia sano. La disparità di trattamento, questo è un altro argomento molto politicamente corretto. È, per fare un esempio classico, le trasmissioni prima per serata di Rete 4. Gli immigrati sono tutti negli alberghi a 5 stelle e guardate questa povera famiglia dormono in macchina. E avete riso e avete fatto bene. Il problema è che non è del tutto sbagliato questo argomento. Ci sono categorie che sono aiutate? Sì, gli italiani. Disabili, sì, più o meno, ma sono, per le quali si spende anche molto. Ma non esistono categorie di persone in salute per le quali si spendano 1000 euro al mese, i famosi 35 euro al giorno per 30 giorni. Quelle no. Ma non è colpa dei migranti, non sono loro a chiedere. Se tu, tutti quelli che sono adesso nelle cooperative dici ragazzi vi diamo il permesso di lavoro, arrangiate voi, loro lo pigliano al volo. È il meccanismo che abbiamo messo in piedi che è perverso. Che però provoca le disparità tra trattamento, sì. E io sto parecchio in mezzo agli immigrati e non c'è come stare in mezzo agli immigrati arrivati 20 anni fa per sentire delle frasi incazzate contro i richiedenti asilo. Per due motivi, perché l'opinione pubblica detesta i richiedenti asilo e questo odio si riversa anche su di loro. Prima non c'era, in misura molto molto minore. Il Il secondo motivo è proprio questo. Quando sono arrivato io 20 anni fa, non mi avete dato un centesimo, ho fatto tutto da solo, e sono contento così, e sono orgoglioso. Però questi sfaticati fuori, non lo sono soggettivamente, non sto giudicando in questo senso. Sembra questo. E io faccio il sociologo, la percezione è tutto. Teorema di Thomas, non importa che una cosa sia vera, è sufficiente che sia percepita come vera perché produce effetti reali. È l'unica cosa che in sociologia usiamo chiamare teorema, perché per tutto il resto è una scienza largamente inesatta. Ecco, la percezione è tutto. Gli italiani credono che gli immigrati siano il 30%, che i musulmani siano il 20%. E soffrono quella disparità di trattamento e l'incertezza. L'incertezza vuol dire vedere gli sbarchi che arrivano adesso, sono molto meno. L'estate scorsa, 2 anni fa, era uno stillicidio continuo e la sensazione, io sto in Veneto che è la regione che ha reagito di più contro queste cose, noi non li vogliamo. Io passavo il tempo a scrivere editoriali contro la posizione della regione di Zaira, e ha detto questo, però questa sensazione di incertezza, come dire, non si può fermare, nessuno controlla niente, si è diffusa e ha un senso perché la sovranità dello Stato si esplica essenzialmente nel controllo dei confini. Tu i confini li puoi far attraversare liberamente ed è giusto così, ma devi dare la sensazione di controllarli, perché se dai la sensazione che non lo controlli, dai l'idea che non comandi tu. È una cosa sottile, non è né di destra né di sinistra, proprio non è di destra. Lo dirò poi, lo anticipo adesso, quello che io vorrei che fosse il mondo progressista, la sinistra, il mondo cattolico a tirare fuori le critiche, come sto facendo io stasera e come spero facciate voi. Perché solo così si legittima il discorso di riforma per migliorare la situazione.